Allora, ci siamo? Ok, e qualcuno che legga il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. Magari lo possiamo leggere avendo un narratore, Gesù, Pietro, no? Drammatizzandolo brevemente, brevissimamente, quindi tre persone che leggano questo bellissimo capitolo, l'ultimo di Giovanni.
Sono uno che faccio Gesù.
Io faccio il narratore
che dice due parole e un Pietro.
Io
o una pietra, ecco.
Pietro.
Petra.
Dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro:
io vado a pescare.
Gli dissero:
veniamo anche noi con te.
Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro:
figlioli, non avete nulla da mangiare?
Gli risposero:
no.
Allora egli disse loro:
gettate la rete dalla parte destra della barca, li troverete.
La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro:
è il Signore.
Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace, con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù:
portate un po' del pesce che avete preso ora.
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro:
venite a mangiare.
E nessuno dei discepoli osava domandargli:
chi sei?
Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro:
Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?
Gli risposero:
certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene.
Gli disse:
pasci i miei agnelli.
Gli disse di nuovo per la seconda volta:
Simone, figlio di Giovanni, mi ami?
Gli rispose:
certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene.
Gli disse:
pascola le mie pecore.
Gli disse per la terza volta:
Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?
Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse:
mi vuoi bene?
E gli disse:
Signore, no.
Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene.
Gli rispose Gesù:
pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi.
Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse:
seguimi.
Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella casa, che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato:
Signore, chi è che ti tradisce?
Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù:
Signore, che cosa sarà di lui?
Gesù gli rispose:
se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi.
Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma:
se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?
Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere.
Benissimo, allora, e in fondo noi ci giochiamo tutto qui. In che senso? Paolo dice che se il Signore non è risorto e non è apparso, la nostra fede è vana. Cioè, se il Signore non è veramente risorto e non è apparso ai suoi discepoli, ecco, la nostra fede potrebbe non esserci, no? Rimaniamo fermi al Venerdì Santo, riusciamo ad entrare, a empatizzare con il Cristo sofferente, ma si fa più fatica ad entrare nella dimensione della risurrezione. Allora, il brano... io ricordo di aver fatto quasi un semestre con padre Casalegno sulle apparizioni del risorto. Ci vorrebbero forse mesi, settimane, c'è tanta simbologia, tante cose molto belle, c'è forse un compendio di tutta la teologia giovannea, ma non è questo il modo, il senso con cui leggere questo brano oggi. La grazia che potremmo chiedere, io la prendo dagli esercizi spirituali di Ignazio, dove nella quarta settimana Ignazio dice: domandare quello che voglio qui sarà chiedere grazia per rallegrarmi e godere intensamente di tanta gloria e gioia di Cristo nostro Signore. Ecco, la grazia da chiedere oggi in un brano che va forse più contemplato che meditato, e forse non bisogna troppo entrare nei cavilli, ma mettermi davanti a questo brano e sentire la gioia: il Signore è risorto. Una cosa che mi colpiva, cui non avevo fatto mai, no, beh, caso sì, però non mi ero mai soffermato, è che dalla domenica di Pasqua, di risurrezione, e tutti i giorni a seguire, noi leggiamo tutti i brani del Vangelo in cui si dice il Signore è risorto, il Signore è risorto, le apparizioni. Perché questa insistenza? È come se io finissi di leggere un giallo, scopro che l'assassino è il maggiordomo, ok, lo so, e poi la gente continua a dirmi: guarda che è stato il maggiordomo. Sì, l'ho letto. Sì, ma guarda che è stato il maggiordomo. Sì, vabbè, ok, è stato il maggiordomo. Sì, guarda che è stato il maggiordomo. Cioè, c'è questa ripetizione per giorni, no? E mi veniva in mente il finale del film Will Hunting. Chi è che l'ha visto? Avete presente la fine del film? Quando, dopo tutto il percorso che questo ragazzo fa, c'è questa scena in cui nell'ultima seduta Robbie Williams dice a Matt Damon: non è colpa tua. Sì, guarda, lo so, non è colpa tua. No, guarda, lo so, non è colpa tua. E lui comincia pian piano a sciogliersi, comincia a piangere, comincia a dire: non prendermi in giro. E lui: non è colpa tua, non è colpa tua. È come dire: il Signore è risorto. Gabriele è risorto. Valentina è risorto. Enrica è risorto. Daniela è risorto. Dario è risorto. È risorto, è veramente risorto. Ma quando io posso veramente dire che è risorto? Quando io faccio esperienza di questa risurrezione, quando entro, allora l'insistenza, la ripetizione, no, non è colpa tua, non è colpa tua, fino a che c'è questo abbraccio, questo pianto, no? Dire non prendermi in giro, potrebbe essere anche oggi un dono da chiedere, no? Abbracciarlo al Signore, piangere di gioia, di commozione, rallegrarsi, dire non prendermi in giro, cioè sei veramente risorto, fammelo sentire nella mia vita, fammelo sperimentare. Potrebbe essere questo lo sfondo, e potremmo anche finire qui, no? Il mio lavoro di tesi, di specializzazione in teologia fondamentale, io l'ho fatto sulla risurrezione, quindi è un tema diciamo per me molto, molto importante, mi ha aiutato moltissimo. E la mia tesi si concludeva con una citazione di un filosofo, no? Un certo Wittgenstein. È interessante perché il trattato logico, filosofico, matematica, no? Tutta questa razionalizzazione, ma lui dice: che cosa porta anche me ad avere fede nella risurrezione di Cristo? Io gioco in un certo modo con questo pensiero, dice, se non è risorto si è putrefatto nella tomba come ogni uomo, egli dunque è morto putrefatto. Allora è un maestro come qualsiasi altro e non può essere d'aiuto. E noi siamo di nuovo in esilio, siamo soli. E possiamo accontentarci della sapienza e della speculazione. Siamo per così dire in un inferno dove possiamo soltanto sognare, separati dal cielo come da un soffitto. Ma se devo essere veramente redento, se devo essere veramente salvato, allora ho bisogno di certezza. Non di sapienza, sogni, speculazione. E questa certezza è la mia fede. E la fede è fede in ciò di cui ha bisogno il mio cuore, la mia anima, non il mio intelletto speculativo. Perché è la mia anima, con le sue passioni, quasi con la sua carne e il suo sangue, che deve essere redenta, non il mio spirito astratto. Forse si può dire soltanto l'amore può credere alla risurrezione, oppure è l'amore che crede alla risurrezione. Si potrebbe ancora dire meglio, l'amore che redime crede anche alla risurrezione, persevera nel credere anche in essa. Ciò che combatte il dubbio è per così dire la redenzione. È molto bello che a questa conclusione sia arrivato, come dire, un filosofo, no? Uno che ha speculato, ma alla fine a un certo punto la domanda che lui si pone è: ma il tuo cuore in fondo di cosa ha bisogno? La tua anima, al di là delle speculazioni, al di là delle cose astratte, al di là di tutte le meccaniche celesti, ma il tuo cuore di cosa ha bisogno? Ha bisogno di redenzione. Per questo è risorto. E allora il brano di Giovanni, il capitolo 21, che è molto bello, tra l'altro è l'epilogo, cioè viene aggiunto postumo, è già un brano in cui ci sono delle risposte ai problemi della prima chiesa nascente. Se leggiamo in maniera più approfondita ci sono dei riferimenti, no, al fatto che la chiesa delle origini aveva cominciato già un po' a dividersi, tutte quelle che poi saranno le prime eresie che porteranno i primi concili, la natura di Cristo, l'umanità, la divinità. E qui già Giovanni risponde in maniera molto semplice, no? La rete, che è un po' la chiesa piena di 153 grossi pesci, non si divide, la parola è schismata, e già ci viene in mente lo scisma, cioè non si divide, non c'è divisione. E anche questo numero è molto simbolico, 153 pare fosse il numero di pesci conosciuti a quel tempo, quindi nessuno è escluso da quella salvezza, no? Tutti sono parte, possono entrare in questa dimensione di salvezza, tutti entrano in questa rete che non si spezza, È il mistero dell'amore, è il mistero di Dio che si rivela in Cristo e in Cristo ci salva. La scena è molto bella, io credo che sia di una tenerezza infinita, no? I discepoli tornano alla loro quotidianità. Ok, Gesù forse è stata una bella favola, ricordate, no? Anche i discepoli di Emmaus tornano a casa delusi, fino a che poi qualcuno si affianca loro e li accompagna in un processo di rilettura. E qui è anche molto bello, io lo trovo molto, molto ignaziano, no? La rilettura della nostra esperienza, la rilettura della nostra vita, la rilettura delle cose che facciamo. È il Signore è risorto, ma che cosa significa nella mia vita che il Signore è risorto? Qual è l'esperienza che posso fare della risurrezione nella mia vita? O è semplicemente qualcosa appunto di astratto, ah, il Signore è risorto, che bello. Sì, ma che cosa significa per me che il Signore è risorto? Proprio nella mia vita. Nella mia vita personale e poi anche nella mia vita comunitaria, relazionale, no? Nell'ambiente in cui lavoro. Il Signore è risorto, ma questo come cambia la mia vita? E sembra che quella dei discepoli non è che sia cambiata più di tanto, no? Tornano a fare quello che avevano sempre fatto. Sì, avevano questa promessa, avevano sognato, avevano immaginato che qualcosa potesse cambiare. Gesù muore e Pietro prende in mano un po' la situazione e io vado a pescare. Quello che rimane, quello che possiamo cogliere è che comunque dei legami si sono creati, no? Gesù aveva creato effettivamente un gruppo, una comunità, perché dice anche gli altri risposero: veniamo anche noi con te. Magari gli si riconosce anche a Pietro, no? Una figura di leader. Vado e gli altri lo seguono, traditi, disillusi, magari anche la vergogna di ritornare nelle proprie case, magari anche per non sentirsi, non so, presi in giro. Ah, voi siete quelli che siete andati dietro a Gesù, avete lasciato tutto, no? Sapete come siamo fatti, no? Le cose poi non cambiano, l'uomo è sempre lo stesso. E a un certo punto, bellissimo, Gesù arriva sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Che cosa significa questo? Beh, intanto che i discepoli non sono dei creduloni. E questo è anche, come dire, una prova della risurrezione e delle apparizioni. Non sono dei creduloni. Per cui lo vedono, ah, è lui. No, ma che cosa è necessario? Perché loro possano riconoscerlo deve scattare in loro? C'è tutto questo dialogo, una scena molto bella. Tra l'altro, se ricordate, era una scena simile che troviamo nel capitolo 5 del Vangelo di Luca, che è la chiamata di Pietro. Gesù arriva, vede che pescano e dice di gettare la rete e poi Pietro dice: ma chi è questo? No, allontanati da me perché non sono degno, e Signore, io sono un peccatore, no? Quindi è una scena che abbiamo già vissuto proprio all'inizio del ministero pubblico di Gesù. Qui invece cambia lo scenario, siamo alla fine, siamo di nuovo sul... ecco, è proprio un nuovo inizio, però con una conclusione diversa. Gesù invita a gettare le reti si riempiono e il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Anche lui all'inizio non lo riconosce. Che cosa porta al riconoscimento del Signore e del Signore risorto? C'era una bella espressione che avevo letto tempo fa, e un testo molto bello, un commento di Divo Barsotti, non so se conoscete questo sacerdote, insomma, veramente molto bravo. Dice: ogni apparizione in San Giovanni ha carattere di esperienza mistica, ma soprattutto questa, dice, è l'intuizione stessa dell'amore che dà al discepolo prediletto la capacità di riconoscerlo in colui che sta sulla riva del lago. Non è vero che viene prima la fede e poi l'amore, ma è vero il contrario. È l'amore che dona all'anima gli occhi per poter vedere Gesù. Chi non ama non vede. Credo perché amo, diceva il cardinale Newman, e altrettanto scriveva Guglielmo di San Teodorico. È l'amore che dona gli occhi per vedere. Quando si tratta delle cose, la vista precede ogni atteggiamento interiore di rifiuto o di amore, ma quando si tratta delle persone, anche sul piano naturale, si possono conoscere solo nella misura che si amano. Soltanto una madre conosce il suo figlio, non perfettamente, ma più di qualsiasi altra creatura. Il mistero della persona non si svela se non a chi si ama. E questo è il mistero della risurrezione. Non lo riconoscono dai tratti fisici perché è lui. Probabilmente il corpo risorto aveva anche altre sembianze, altre fattezze. Sicuramente il corpo di Gesù ha conservato i segni dei chiodi nelle mani, nei piedi, ma probabilmente il corpo era diverso. Che cosa attiva il riconoscimento da parte dei discepoli è l'amore. Non la mera visione, non la pura visione, ma è qualcosa che parte dal di dentro, che parte dal profondo. E questa è un'esperienza all'interno della quale ci possiamo inserire anche noi. Per questo la risurrezione e gli effetti della risurrezione non sono diversi dall'esperienza degli apostoli che erano sul lago di Tiberiade rispetto a quella che possiamo fare noi, perché quell'amore è esattamente lo stesso che possiamo sperimentare anche noi oggi. E come non l'hanno riconosciuto loro, così possiamo non riconoscerlo noi. E come l'hanno riconosciuto loro, così possiamo riconoscerlo noi. No? Per cui non c'è differenza, l'amore non si può misurare. Diceva qualcuno, qual è la misura dell'amore? È amare senza misura. Come lo vuoi misurare l'amore? Con quale giudizio? Con quale metro? Con nessuno. La misura dell'amore è amare senza misura, e quell'amore è lo stesso di Pietro, è lo stesso del discepolo amato che lo riconosce e corre, ma anche lo stesso di Pietro che non si allontana più e dice no, allontanati, sono peccatore, ma che cosa fa? Quasi nudo si butta in acqua e cerca di afferrarlo. No? Ha fatto esperienza del perdono. Il pianto di Pietro è esattamente la promessa che quello che dice Gesù non è una bugia. Gesù non era un indovino, non era un mago, ha detto ah, tu mi tradirai, allora aveva fatto le carte a Pietro. No, è che la parola di Gesù veramente si realizza, veramente si compie. Quello che dice a Pietro è proprio quello che avviene, no? Perché c'è piena coincidenza tra quello che Dio, Gesù, sente, percepisce e dice. E il perdono, in fondo, è l'esperienza di risurrezione più grande che possiamo fare nella nostra vita. Perché in fondo perdonare, che cosa significa? Significa riportare in vita ciò che era morto. Un rapporto, una situazione, no? Due persone che non si parlano più. Io non esisto più per te, tu non esisti più per me. Per me è come se sei morto, si dice. E il perdono in fondo che cos'è? È la risurrezione. È riportare in vita qualcosa che sembrava non esserci più. Quindi questa è già la prima esperienza di risurrezione che possiamo fare nella nostra vita, no? Quando uno dice, vabbè, ma sì, è il Signore, ma che cosa significa per me risorgere? Beh, partiamo da questo, quindi dalle nostre situazioni, anche il perdono verso noi stessi, accettarci per quello che siamo, darci delle nuove possibilità. Il Signore è risorto, no? mi metto davanti a lui, lo contemplo e provo a sentire oggi questo abbraccio, questa gioia, questo correre di Pietro che non si preoccupa se è vestito, è mezzo nudo, sta pescando, quindi non si capisce bene neanche come è combinato, ma lo vedo, lo amo, corro, che me ne frega di... È come la samaritana, vi ricordate, che quando ha fatto l'incontro con Gesù ritorna nel paese, non pensa più ai sette mariti che la criticavano, che doveva nascondersi, che doveva andare in un orario. Se io ho fatto l'incontro con il Signore, con il risorto, ma me ne frego. Me ne frego, vado libero per la mia strada. Perché? Perché io ho fatto questa esperienza di amore e nell'amore io ho compreso la forza, no? della fede e la fede in Gesù risorto. Quindi, ripeto, è un brano strepitoso e poi di grande tenerezza. Una scena bellissima, Gesù che prepara la cena per loro. Anche lì loro, immaginate, fanno tutta questa fatica per portare questa rete e poi Gesù ha già preparato tutto. Come dire, cioè, tutto quello che avete fatto può essere anche inutile, tutti i vostri sforzi, perché c'è già qualcosa di pronto. Che va al di là dei miei sforzi, che va al di là del mio impegno. Immaginate questa rete con questi 153 pesci quanto doveva essere pesante. Ma Gesù dice: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Cioè, immaginate proprio la scena intorno a un falò, tutti riuniti, nessuno che parla. E per pudore, per paura, perché magari non si sa che cosa dire, no? Tante volte ci succede, però sei lì, cioè sai che quello è Gesù, non c'è bisogno di dire molte parole, no? Questo vale anche nella preghiera, non bisogna stare lì a fare, come si dice a Trento, la capa tanta. Lui è pronto, è lì. E tu arrivi con la tua rete di 153 pesci, guarda. E lì è pronto, siediti, stiamo in silenzio, guardiamoci, così bello, intorno a un falò, con una chitarrina, no, per dire, non per scampagnare, è così, questo è il Signore, questo è Dio, questo è Gesù, questo è, arriviamo con i nostri macigni, con i nostri pesi, mettiamoci intorno, condividiamo nella semplicità, no? Bellissimo, bellissimo. E poi questo dialogo tra Gesù e Pietro, anche questo meraviglioso, no? Pietro che si conferma per quello che è, no? Generoso, è uno che non si tira indietro, è quello che si butta, però non sempre capisce. Adesso qui la traduzione è cambiata, fino a qualche anno fa non si comprendeva bene la sfumatura, no? Era Pietro, tu mi ami, sì Signore ti amo, però vabbè, allora qual era l'inghippo? Invece con la nuova traduzione si capisce meglio. Pietro, dice Gesù, tu mi ami, certo Signore, no? Lo sai che ti voglio bene. Ancora a Pietro manca qualcosa, l'amore che gli chiede Gesù è un amore diverso da quello che lui sta vivendo. In greco i due termini erano appunto agapao e fileo, no? L'amore totalizzante, l'amore donativo e l'amore filiale, no? Sì, ti voglio bene, certo, come un amico, farei di tutto, ma il Signore gli sta chiedendo qualcosa in più. Perché gli sta chiedendo qualcosa in più? Perché Pietro deve essere la roccia, la pietra su cui deve essere fondata la Chiesa, la prima comunità, no? In certo qual modo completamento a quella che è la funzione di Giovanni. Pietro e Giovanni, la Chiesa come gregge, come missione, come popolo di Dio che deve essere attivo, presente, no? Pietro il pastore, e Giovanni che rappresenta più la dimensione riflessiva, contemplativa, quando qui si dice alla fine: ma è vero che non deve morire, è vero che rimarrà, no, non è che Giovanni era un Highlander, per cui, ma bisogna entrare in una dimensione diversa: che cosa non morirà di Giovanni? E forse la sua teologia, la sua capacità di penetrare nel mistero di Dio. Quindi Pietro invece è quello che deve guidare il popolo, è il pastore che deve guidare il gregge, no? La dimensione più missionaria, più pastorale della Chiesa, che però ha bisogno anche di una dimensione riflessiva, contemplativa, per cui Pietro e Giovanni vanno insieme, Pietro è il discepolo amato, e questo è importante anche per noi, quando a volte possiamo essere sbilanciati più nella parte della missione, del fare, del fare, del fare, e meno sulla dimensione della riflessione, della preghiera, della contemplazione. Questo brano ci dice che le due cose non sono escluse, vanno insieme. Pietro e Giovanni camminano insieme. C'è una chiesa che cammina, che testimonia la risurrezione nella storia, nel mondo, ma c'è anche una chiesa che deve riflettere. Guardate Papa Francesco, no? Uno degli editoriali più diciamo che sono ormai entrato un po' nella storia delle lezioni di Papa Francesco fu quello del Times, che disse che Papa Francesco non aveva cambiato le parole ma la musica all'interno della Chiesa. No, le parole sono sempre le stesse, è cambiata la musica, cioè c'è tutta una fase anche di riflessione, una fase di anche lettura del mondo in cui viviamo. Quindi questo può essere un altro spunto interessante, no? L'equilibrio da trovare tra tra una fede operante, no, possiamo pensare a tutte le nostre attività che facciamo, ma anche una fede che è riflessione. E poi bellissimo questo dialogo che si conclude con questo seguimi, no? Che è diverso da quello rivolto per la prima volta a Pietro, no? Questo seguimi porta ad una ad un traguardo ben preciso, no? Il seguire che chiede Gesù e il seguire dei passi che lui ha percorso in questa vita. Diceva un teologo che la nostra esistenza si alterna tra tre giorni di passione e un giorno di risurrezione. Cioè, questo per dire che nella nostra vita ci capita di essere più scontenti che contenti, ci lamentiamo di più rispetto all'essere felici. Però poi lui aggiungeva questa postilla, che questo è vero da un lato, ma i tre giorni di passione hanno un inizio e una fine. Cioè la passione comincia e finisce, la risurrezione invece no, la risurrezione non finisce mai. Cioè tutta la passione che vive Gesù, dolorosa, faticosa, la flagellazione, la coronazione di spine, il viaggio al Calvario con la croce, hanno una durata temporale, no? Durano quel lasso di tempo. La risurrezione invece no, la risurrezione è per sempre, è per l'eternità. Quello che a volte ci manca è proprio fare esperienza di questo. Io avevo fatto una telefonata il giorno di Pasqua ad una persona per farle gli auguri e mi fa: sì, il Signore è risorto, ma la mia vita oggi fa ancora più schifo rispetto a quella di ieri. Tutto l'elenco, perché quella persona, io ho vissuto questo, e mi fa: il Signore è risorto, che cosa significa per me? Oggi è il giorno di Pasqua, tu mi hai chiamato per farmi gli auguri, forse questi auguri non mi fanno piacere oggi, perché per me il Signore oggi non è risorto. E vabbè, io così improvvisato ho abbozzato una risposta, che in fondo la risurrezione non toglie i problemi, non toglie la contraddizione. La fede nella risurrezione invece ci dà la possibilità di tenere insieme gli opposti. È proprio questo. Non pensare che la risurrezione toglie i problemi, toglie le difficoltà. Gesù è Gesù, non è il genio della lampada. Questo sia chiaro. Non ha la bacchetta magica, ma la fede nella risurrezione significa che i contrari possono stare insieme, la vita e la morte, la gioia e il dolore, la sofferenza con momenti piacevoli. Quest'anno, interessantissimo, il Venerdì Santo è caduto il 25 marzo. Il 25 marzo la Chiesa festeggia l'Incarnazione, cioè il giorno in cui Gesù nasce. E quest'anno, il 25 marzo, è caduto di venerdì. Ecco, la fede nella risurrezione ci dà la possibilità di tenere insieme il Natale, l'incarnazione, con la passione, cioè il giorno in cui Gesù viene al mondo con il giorno in cui Gesù muore. Ecco, la fede nella risurrezione ci dà la possibilità di fare proprio questo, di tenere insieme cose che probabilmente con la sola razionalità non riuscirebbero a stare insieme. E come ci diceva Wittgenstein, noi dobbiamo scegliere se nella nostra vita vogliamo una realtà razionale, calcolata, dove, come dire, tutto segue una casualità, causa-effetto, 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 oppure invece decidere di fare un salto nell'amore. Il salto nell'amore ci dà la possibilità di tenere insieme tutte le parti della nostra vita, quelle che sono integrate con quelle che si integrano meno, un po' come è stato per i discepoli, così come è stato per Pietro, così come è stato per tutti loro. Ecco, allora direi che questo tempo di preghiera, questo tempo di contemplazione, potete viverlo proprio in questa dimensione, no? Di provare a gioire e rallegrarvi perché il Signore è risorto nella vostra vita. Capire dove, come, quando risorge, in quali circostanze, e godere di questa compagnia di Gesù. Ecco, qui potete sbizzarrirvi con l'immaginazione, no? Fatevi tutte le composizioni di luogo, tutti hanno girato film su Gesù, oggi siate anche voi dei registi. Come la girereste questa scena? No? Chi sono i personaggi, che cosa fanno, che cosa dicono? Provate a proprio vedere i dettagli dei gesti, tutta la tenerezza, tutta l'accoglienza, tutta la familiarità con cui Gesù risorto interagisce con i discepoli. E poi sedetevi anche voi, no? Intorno a quel fuoco a mangiare il pesce che Gesù ha preparato. Qual è il vostro posto? Dove vi sedete? Che cosa fate? Chi siete? Ecco, provate a fare questo esercizio di contemplazione e rallegratevi perché il Signore è veramente risorto.